Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Ben ritrovati.
Uno, Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Da Salò, ormai ragazzi non si fa più vedere, ormai è una visione...
Forse... Adesso penso che verrò venerdì penso di venire, perché da qui a venerdì credo che voi avrete esaurito le vostre patologie... effettive, no?
Guarda, non abbiamo alcuna patologia, ma stiamo, insomma, tutti bene.
Un magazzino di virus con lo studio.
Io vabbè, un pochino di raucedine ormai.
Ancora, ma non ti passa più.
Come ti dimostra una persona che è qui in studio, è venuta la scorsa settimana e sta benissimo, era il nostro contatto ed è...
Non mi ha infettato.
That's America! Infettata. Perché sono...
Ma perché voi americani
anticorpi
siete
così
già... Certo, loro sono già la patria di tutti i virus, quindi non
no,
puoi dare una cosa...
esportiamo i virus, adesso metteremo esatto. I dazi sui vostri virus che mandate
voi
a noi.
Voi avete sterminato il popolo nativo americano con vari virus, insomma.
Ancora questa storia.
Mamma, effettivamente, va bene, ho capito, ma è una cosa del passato, non è che tutte le volte... Poi non è stato il signor Andrew Spannaus in persona a sterminare nessuno.
Io consiglio sempre di leggere il libro Seppellite il mio cuore, dove si vede la vera natura di questi americani.
Ma hai letto il mio resoconto di questa storia, dei nativi americani? Nel mio libro non hai ancora letto.
Non l'ho letto.
No, l'ho messo nel cestino dei libri da leggere.
Ah, no, pensavo nel cestino. Appunto, nel cestino.
A casa un cestino dei libri che prima o poi dovrò leggere. E c'è anche il tuo, e poi ci sono tutti quelli di Alessandro Milano.
C'è un capitolo dove si parla dei nativi americani.
Vabbè, allora stasera lo leggo.
Vabbè. Sì. Almeno
adesso cosa facciamo? Scusa, Alessia, cominciamo con la trasmissione, cioè cominciamo con gli ospiti, eccetera, o facciamo una trasmissione più leggera, più libera?
No, facciamo la...
Ma sono pochi ospiti
dire?
Oggi,
cioè,
non
che
ti
gli
preoccupare.
Ospiti appesantiscono, ma è una cosa brutta quella che dici tu. Vabbè, dai.
Io farei una cosa un po' più leggera, più libera, comunque.
800 24 00 24, c'è Pietro Lacorte in regia, ci sono Lorenzo Nespoli, Mina Lucchetti, Elisabetta Fusconi, attenzione, una Mina Lucchetti che ieri ha fatto apposta non a far cadere tutto di domenica. Era il suo compleanno, DJ Lucchet, auguri.
Happy birthday.
In ritardo, in leggerissimo ritardo.
È entrata ormai anche lei negli ANTA, se non sbaglio, no?
Negli ENTA vorrei dire. Negli ENTA,
no, vabbè. Non è adesso lei a 40, non ha raggiunto i 40.
Ma figurati, dai. Figurati.
Ma scusa, non ne aveva 39?
Ma figurati.
Avrà sempre 39.
Se è arrivata a 30 è tanto, dai. Parti,
secondo me adesso è 40.
Ma figurati.
Via le telefonate!
Allora, volevo dire subito questa cosa. Ti ricordi, caro Leonardo, che il primo giorno di ripresa della trasmissione abbiamo detto: beh, se fosse per me, io ho detto, se fosse per me, meno male che non devo decidere nulla, lascerei immediatamente. Rilascerei dal carcere il signor Abedini, iraniano, lo rimanderei in Iran per avere in cambio Cecilia Sala. È successo l'inverso, ma è successo così. E
per
questi
fortuna,
americani che sclerano,
per
non
fortuna,
si tratta.
Il tuo presidente del consiglio, sì. Giorgia Meloni, sa che è meglio parlare con gli americani,
sì,
prima.
Vabbè,
prima
è stata
parliamo,
gentile, prima
e poi si
detto,
fa d'accordo.
Prima gliel'ha detto, guarda che faremo così. Faremo così.
Rilascere... Beh, devo dire che non è una grande sorpresa, cioè no. Lo sapevamo, no, che sarebbe andata così o no.
E lo sapeva, però scusa, è tutto il tema di molti, non si tratta con i terroristi, così avete ceduto, così avete
segreto
sbraccato.
Di Pulcinella, viene da dire.
Vabbè, il prossimo ostaggio farete e troverete qualcun altro,
eccolo
da liberare, quindi...
Ecco, vedi che gli viene fuori un po' il nervo.
Il prossimo
vedi
ostaggio.
Vedi che gli viene il nervo.
A quando?
Gli viene il nervo. Vabbè. Però
potrebbe essere un sistema adottato spesso dalle dittature, dalle autocrazie, no?
Infatti lo fanno, la Russia lo fa spesso.
Sì, però in questo caso noi abbiamo ceduto abbastanza rapidamente, mi sembra.
Non avete mai contemplato un'alternativa, naturalmente, per salvare una concittadina, però, ovviamente, una giornalista, una collega, si fa tutto.
No, ma oggi leggevo una dissidente iraniana, dice, allora cosa bisogna fare? Beh, bisognerebbe interrompere le relazioni politiche, interrompere le relazioni economiche. Quando sequestrano un nuovo cittadino, tutti gli ambasciatori di tutti i paesi dell'Unione Europea dovrebbero ritirarsi contemporaneamente. Cioè ci sono delle cose da fare, perché effettivamente lo so anch'io che a questo punto loro hanno avuto il via per dire, beh, al prossimo ne prendiamo un altro di cittadino. Ci sono anche dei cittadini italiani che vivono
di italiani
in Iran. Lo so, mi rendo conto che ci si espone a questo tipo di
no, ti prendi questa responsabilità, va bene.
Senti, guarda, è nervoso. Sei nervosito.
No, io sono a favore degli accordi diplomatici.
Adesso è inutile che Andrew faccia quello duro e puro quando poi Giorgio Meloni è andata a mettersi d'accordo col suo presidente.
Non
per
è
tutta
suo
la
presidente
questione.
Ancora.
Non ancora.
Sì,
ecco.
Non ancora. Tra
sì,
una settimana.
Ma è andata a mettersi. Sì, sì, in pectore ormai.
C'è questa farsa.
Quindi
sì.
Adesso voi di fatto, voi americani, avete legittimato questa scelta perché
certo.
Trump ha dato il suo benestare.
È importante che chiediate.
Pollice,
è importante
ha detto
che chiediate. Questo è.
Ecco,
va bene. Si lavora insieme, siamo alleati e si trova una soluzione, ho sempre detto, una soluzione si trova, questo è chiaro.
No, che tra l'altro gli americani si sono presi il materiale di Abedini, chiavette, computer, l'Iran si è preso Abedini, noi ci siamo presi Cecilia Sala, diciamo che alla fine tutti
hanno
ottenuto qualcosa. Allora, ma Leonardo, non ti voglio fare arrabbiare, però ti voglio far sentire il signor Zuckerberg, sai, Meta, Facebook, Instagram,
sì.
Un incredibile, praticamente una conversione sulla via di Damasco. Zuckerberg ha fatto una virata a 360 gradi sull'inclusione,
Sì, ho sentito.
Nel famoso podcast di Joe Rogan, che è un grandissimo podcaster americano, molto irriverente, sicuramente trampiano, no? Posso dire spagnolo.
Joe Rogan? Ma insomma, da quella parte, però, da quella parte.
Ha intervistato Zuckerberg che ha detto sui vaccini. Al tempo dei vaccini l'amministrazione Biden ci chiamava imbestialiti, ci dicevano togliete qualsiasi cosa su che metta in dubbio l'efficacia dei vaccini. Sentiamo in inglese.
To take down things that were honestly were true. I mean, they basically pushed us and said, you know, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down.
C'hai capito? Qualsiasi cosa che dica i vaccini possono avere degli effetti negativi, dovete toglierla da Facebook, e loro l'hanno fatto.
La cosa molto interessante di questo, cioè a parte è facile fare la considerazione che Zuckerberg sale sul carro del vincitore eccetera,
Va bene, così.
Però si dice anche che abbia cambiato un po' idea in questi ultimi anni, perché per anni abbiamo detto no, ma queste società big tech controllano il discorso, non è proprio così, cioè lui ha messo apertamente il problema. È stata la politica a costringere queste società a fare censura.
Tu dici, ha cambiato idea in questi anni, non ce ne eravamo accorti, cioè fino a poco fa, però teneva bordone.
Ha scelto il momento giusto,
Leonardo, teneva bordone, ti ricordi questa bella espressione? alla politica, cioè si piegava.
Beh, in molti casi c'è la questione, arriva l'FBI, insomma... ti mettono pressione, come diceva Zuckerberg stesso. Adesso a me personalmente difendere Zuckerberg non interessa, però ha detto delle cose molto importanti, che è stata la politica a mettere pressione su queste società, a costringere di fatto a fare censura. Adesso dicono noi ci occuperemo di illegalità, questo sì, bisogna fermare, sì. Ma le opinioni politiche no,
non si fermano, via il fact checking, via...
Ha accusato i suoi di essere tutti di sinistra.
La sostanza di tutto questo qual è? Senza che venga accusato di essere a favore delle dittature, le solite cose che mi dici tu, che questo nostro mondo occidentale, apparentemente così libero, così democratico, così aperto a ogni opinione, in realtà subisce comunque delle pressioni alle quali noi dobbiamo sottostare.
Vai da decisa Putin.
Decisa dalla politica, è inutile negarlo, è così.
E vai, grazie a Zuckerberg hai un po' più di libertà adesso.
Vai da Putin.
Esatto, sì, no, è così, c'è poco da dire.
Va bene,
quindi
ma
è,
poi...
è il migliore dei mondi possibili, sì. Ma...
Ma toglie anche il fact checking, sentiamo anche questa, sempre Zuckerberg, basta il fact checking, il controllo.
The fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US.
Ah, però
Non c'è fiducia, cioè, non c'è più fiducia.
I fact checkers hanno distrutto più la fiducia rispetto a quanto ne abbiano creata.
Ma è così. E lui dice che hanno il bias politico, cioè tutti hanno una posizione politica. Molti dentro quella comunità si sono anche offesi, però lui dice la cosa ovvia.
È inutile negarlo.
Un'inversione di rotta. Va bene, ma dai, questi temi li teniamo lì. Anzi, se volete, facciamo una prima domanda all'ospite che è con noi, che è Oscar Farinetti, imprenditore. Buongiorno, anzi, devo dire scrittore. Lui vuole essere ricordato. Una vita come scrittore, Oscar Farinetti, scrittore, virgola, imprenditore. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Milan, lei conosce le mie debolezze.
Eccolo lì. Sì.
Ma adesso arrivato puntuale, ma nera stamattina. È arrivato
no,
puntuale.
È a casa. No, è una vergogna. È a casa, trasmette da casa.
Ma perché sono tutti ammalati in studio?
Ma
siccome io devo lavorare,
ma non è vero.
Da fare.
Sì.
Toglietegli il rimborso per la trasferta. Toglietegli. Sì.
Noti tra l'altro
avuto,
quando dice io devo lavorare, prende la radio come
un hobby.
Io devo lavorare, cioè che vuol dire non quello che sta facendo qui adesso. Allora, no, vabbè, ma Oscar Farinetti voglio chiedere, visto che è un imprenditore, noi ricordiamo sempre poco che siamo i terzi esportatori al mondo negli Stati Uniti per il food and beverage, dietro il Messico e il Canada, che chiedevo qui al nostro amico Andrew Spannaus americano che cavolo prendete dal Messico e dal Canada, gli avocado
ma le verdure e frutta dal Messico tantissimo.
Certo, una marea di frutta e verdura è anche buona. Il tema della vicinanza, quindi su tutti i prodotti freschi hanno dei vantaggi enormi. Poi ci sono allevamenti di maiali, di bovini, di polli molto grandi sia in Canada che in Messico, e quindi importano prodotti di questo tipo.
Però
e
poi arriviamo
non
noi.
Dimentichiamoci, non dimentichiamoci che la maggioranza dei cuochi a New York, a Los Angeles sono messicani e quindi tendono ad acquistare prodotti dei loro territori.
Però poi arriviamo noi e ci deve spaventare anche su questo fronte
noi.
Trump?
No. C'è un po' sì, per forza, perché noi abbiamo veramente conquistato l'America, siamo diventati i primi nel vino, per esempio, erano stati i francesi per tanti anni. E così in tanti altri settori comprano una marea di pasta di americani, abbiamo la fortuna che c'è un sacco di italo-americani che hanno insegnato a mangiare italiano agli americani, quindi vendiamo da matti, perché che Italy ora ha 12 punti vendita negli Stati Uniti, ormai il 70% del fatturato arriva dagli Stati Uniti e dal Canada, che mi risulta sia un'unica nazione ultimamente.
Siamo sulla buona strada.
Ma Nera coltiva un po' il sogno che Trump invada Groenlandia e Canada come a Risico. Così è la sua vena artistica.
Per vivacizzare le nostre giornate.
Ci sono 12 milioni di chilometri quadrati. Il Canada è molto più grande degli Stati Uniti, con 35-40 milioni di abitanti, quindi un terreno sconfinato pieno di risorse, e a lui fa gola nel suo egoismo mondiale e atavico. Il Canada, così come la Groenlandia, rappresentano una roba molto succulente.
Si dice in Italia salire sul carro del vincitore, non so, ha sentito che effetto le fa Zuckerberg, comunque un imprenditore, lei è un imprenditore che si... Non so, va nella scia del potere, ecco.
Sì, a me fa questa impressione qua. Si sta accodando, si sta accodando un po', come anche stranamente è accaduto, che il proprietario del Washington Post, che come sapete è Elon Musk, scusi, è quello di Amazon, Bezos, e quindi anche lui non ha voluto per la prima volta nella storia dare il supporto ai democratici. Sì, si stanno accodando, hanno capito. Vede, in questa storia mondiale dove l'egoismo sta prevalendo sull'egoismo, ormai c'è una corrente enorme che va in questo senso, cioè la gente si fa i cavoli suoi, non gliene frega più niente dei problemi del bene comune. Pensate alla più grande minaccia in assoluto, che è quella dell'emergenza ambientale, che è una roba che dovrebbe spaventarci tutti gli stessi effetti, i risultati degli incendi in California. Gli incendi in California è un risultato di una terra arida priva di umidità, che è sempre stato il principale antidoto agli incendi. Insomma, non si parla di quello, ma si va a vedere le colpe dei singoli. E quindi in questa corrente di pensiero egoista che sta attraversando il mondo in maniera, secondo me, molto preoccupante, Trump e Musk rappresentano esattamente la leadership di quella corrente di pensiero, e tutti si stanno adeguando, perché ognuno pensa ai cavoli suoi, al proprio portafoglio, e così fanno anche le 5 o 6 grandi company che governano il mondo, avendo inventato questo nuovo linguaggio ai quali tutti noi ci siamo adeguati, che è quello dei social.
Anche se poi in linea di massima mi pare che le grandi aziende tendano sempre a essere vicine al potere, a chi governa in quel determinato momento, forse è anche una necessità.
Certo, è una questione di convenienza economica, no? Una questione di convenienza economica si fa, e soprattutto hai paura del potere. Però in realtà succederà un grande casino, secondo me, perché se questo mette i dazi, lei prima mi domandava dobbiamo averne paura, certo che dobbiamo averne, perché già i prezzi negli Stati Uniti, e io credo che il vostro ospite americano possa confermarvelo, sono aumentati da pazzi, ma proprio da pazzi. È la roba che spaventa di più gli americani, non hanno il tema è cibo alla casa.
È così,
cibo,
sì,
casa,
anche
cibo,
anche
casa.
Il panettone costa troppo negli Stati Uniti.
Però adesso mi diceva che va molto il panettone.
Cioè, $20, $30.
A New York costa una pizza, costa $25-$30 ormai.
È così.
C'è stato un aumento di domanda enorme dovuto a questi 1.900 miliardi messi nelle tasche degli americani nel Covid e nel post-Covid, che ha permesso agli americani di consumare molto. Nel frattempo sono finiti e i prezzi sono rimasti elevatissimi, anche i costi degli affitti. Ormai, se fate un giro a New York, vedete su 5 negozi, ne vedete almeno 2 chiusi con scritto for rent. Perché? Perché non possono più permettersi di pagare l'affitto. Però come sempre gli americani sapranno riequilibrarsi, i prezzi diminuiranno a causa di una caduta della domanda che comincia già a sentirsi, e riprenderanno.
Torniamo un attimo alla questione dell'egoismo. C'è un altro lato, un altro modo di vedere questa cosa, cioè Zuckerberg ce l'ha detto anche Bezos, cioè dicono qualcosa di vero quando dicono in realtà c'erano queste pressioni pubbliche su di noi a non dire certe cose. Anche Bezos aveva detto, Bezos personaggio che non mi entusiasma per nulla, però ha detto una cosa vera, ha detto in effetti noi come giornale se appoggiamo la candidata di sinistra, no, tutti dicono vabbè, intanto voi siete di sinistra, non siete giornalisti indipendenti, avete la vostra posizione. Lui dice abbiamo perso la fiducia delle persone negli anni, dobbiamo riacquistarlo. Quindi è vero che tastano il vento, però anche è vero che forse saranno un po' più onesti adesso sia Washington Post sia Zuckerberg nel fare il loro lavoro con meno pressione
prima,
politica.
Erano
troppo schierati,
troppo condizionati, insomma. Non so.
E quindi di quegli altri giornali che appoggiano apertamente Trump che cosa bisogna dire? Insomma, è sempre accaduto che i giornali si siano divisi, è che non accade più, e secondo me è una forma invece di diminuzione della democrazia. Anche da noi in Italia, se ricordate, per esempio il Corriere della Sera aveva questa abitudine, no? Di fare un endorsement per per la parte più democratica, più progressista, più di sinistra, e ha smesso anche di farlo, no? C'è questa visione di stare al di sopra delle parti che alla fine, secondo me, è un modo per nascondersi come gli struzzi e per stare vicino al potere, a chi vince.
Allora, io...
Anche perché i media... sono tutti in difficoltà, c'è anche questo tema, sì, qui, non esatto. Semplice.
Anche questo è vero. Io ho detto all'inizio che Oscar Farinetti vuole essere conosciuto come scrittore soprattutto, ma allora ha dato alle stampe l'ultimo libro per Slow Food Editore, che si intitola come, io questo non lo sapevo, l'ho imparato, come la frase che per Elsa Morante era la frase più significativa per dimostrare accudimento, amore verso il prossimo. Sapete qual è la frase? Vediamo, Leonardo, tu sai qual è la frase? Qual è la frase per dire il massimo dell'accudimento verso il prossimo? Leonardo, secondo te qual è la frase?
Potrebbe essere: quando ho tempo penserò anche a te.
No, è più semplice, è più semplice. La frase è: Farinetti la vuol dire lei?
Siccome lui ha citato una frase cinica, perché lui è un po' cinico, beh, sì, noi sentimentali avremmo detto hai mangiato. Una mamma per dire a suo figlio ti voglio bene dice hai mangiato, ma così lo diciamo a chiunque. C'è una poesia bellissima di Tonino Guerra dove lui racconta che sta tornando, quando lui torna dalle carceri della Seconda Guerra Mondiale, e sua mamma lo guarda e gli chiede hai mangiato. È naturale, è la frase primordiale, siccome il cibo è il primo prodotto che ci sostiene, ci tiene in vita. Una mamma, una persona che ti ama, la prima cosa che ti chiede è hai mangiato. E quindi ho scritto 22 storie in questo senso, sono storie che riguardano l'amore, la libertà, ma anche l'osteria, il vino, anche l'arte.
Molte delle storie però riguardano soprattutto la guerra di 80 anni fa, o meglio la battaglia per la libertà, l'antifascismo, si può dire, no?
C'è in quasi tutte le storie. Per esempio la prima storia, quella che dà il titolo al libro, dietro hai mangiato, che è la storia di una coppia che si sposa nel 1919 e poi ha un figlio che nasce in quegli anni, nel 20, e che quindi nel 40 va a spezzare le reni alla Grecia, e poi prima va in Albania, poi va in Grecia, poi va in Russia, e poi forse torna, non lo sappiamo se torna o no, eppure anche lì cerco di raccontare, c'è sempre uno scenario di fondo che è la Seconda Guerra Mondiale, quello che è accaduto, e così in tante altre storie, perché guardate, questa roba che è accaduta pochi anni fa, insomma pochi o tanti, dipende dai punti di vista, diciamo 80 anni fa, in realtà ci sta segnando ancora oggi, dopo due o tre generazioni, ma non solo, ci sono elementi fortissimi per pensare che possono tornare a certi tempi, perché la storia dimostra chiaramente che quando a governare vanno i sovranisti, i nazionalisti, i confinisti, che fanno finta di andare d'accordo tra di loro, ma al primo elemento, al primo momento poi bisticciano, perché ognuno pensa ai cavoli suoi, poi partono le guerre. Le guerre sono sempre state provocate da leader politici a cui sta a cuore la propria nazione e pensano che tutte le altre nazioni possano portarli via degli interessi, dei quattrini.
E perché, Farinetti, queste storie, queste 22 storie sono corredate come scelta da fotografie, è un grande fotografo, Bruno Murialdo, tra l'altro glielo chiedo, avrà sentito che oggi è morto un grandissimo fotografo italiano, Oliviero Toscani.
Oggi è morto un grande mio amico, io ho il pianto del cuore, gli ho voluto tanto bene, l'ultima volta che l'ho visto è i suoi 80 anni di Oliviero alla Triennale a Milano. Ho la fortuna, mi resta la fortuna di possedere una delle sue opere d'arte più belle, perché dovete sapere che quando ho aperto Italy a Toronto gli ho chiesto di interpretare nel grande ingresso di Toronto quest'idea del Canada, dell'accoglienza. Sapete che è la nazione del mondo che forse accoglie con più piacere i popoli, le persone di altre nazioni, anche perché sono in pochi, ha bisogno di diventare di più, e quindi lui ha installato 1000 sue immagini, 1000 di volti di tutti i colori, di tutte le religioni, di tutte le lingue, di tutte le storie e tradizioni del mondo, proprio a simboleggiare questo atteggiamento positivo del Canada nei confronti dell'immigrazione. Quindi mi resta questa grande opera sua che ha realizzato apposta per noi e sono molto orgoglioso di possederla.
Io volevo fare velocemente
le foto. Ho scelto le foto perché di tutte le forme d'arte, la fotografia è quella che mi appassiona di più. Io non fotografo, ma sono un appassionato a guardarle. E già in altri libri ho raccontato storie che mi sono state ispirate da grandi fotografie. Vede, la foto, un frame, un attimo. Diciamo che può essere quell'ottavo dell'iceberg che Hemingway dice che emerge dall'acqua. Poi sotto, dice sempre Hemingway, c'è i sette ottavi che te li devi immaginare. Ecco, per me la foto è un po' così.
È quello.
Rappresenta quell'ottavo dell'iceberg che sta fuori e poi io cerco di immaginare i sette ottavi che stanno sott'acqua e quindi cerco di raccontare la storia che mi ha ispirato con la fotografia.
Leonardo, dicevi?
No, avevo una domanda invece a fare al Farinetti imprenditore che mi incuriosisce riguardo alla vicinanza delle aziende col potere. Lei, Farinetti, era noto per essere un sostenitore di Renzi anche nei tempi in cui Renzi era Presidente del Consiglio. Quando poi non è più stato, quando sono cambiati i governi, le sue aziende hanno visto una differenza, diciamo, nel potere, del potere nei suoi confronti, oppure è rimasto sostanzialmente uguale?
No, no, zero, non è cambiato nulla, anche perché il mio personale atteggiamento è quello: se sostengo un politico lo faccio perché mi interessa, perché lo apprezzo sotto profilo politico e penso che possa portare un miglioramento al bene comune, non certo per i miei interessi personali. E penso che gli imprenditori che si occupano di politica per i propri interessi personali siano veramente negativi, non lo farei mai.
Ma al contrario, cioè da parte del potere nei suoi confronti ha notato una differenza?
No,
da parte
zero,
dei governi?
No, assolutamente.
No, niente.
Assolutamente no, neanche da parte di quest'ultimo. Non le nascondo che per temi che riguardano l'agricoltura sono andato a trovare Lollobrigida, che come lei può immaginare la pensa diversamente di me, da me, sotto il profilo della storia, e gli ho subito raccontato di essere figlio di un comandante partigiano, ma lui già lo sapeva, e tuttavia non ho avuto nessun problema, anzi un'apertura totale, ci mancherebbe ancora. No, no.
Comunque, zero. Se volete, per Slow Food Editore, è uscito proprio da pochi giorni, Hai mangiato, racconti per prendersi cura del genere umano. Farinetti, se vuole ci venga a trovare. L'ultima volta che è venuto a trovarci è successo un po' un putiferio con Fico, però no.
È vero, ma la devo ringraziare, perché poi abbiamo fatto le cose che avevo promesso lì da lei, cioè che riaprirà più bello e più grande di prima, ha riaperto. Sta avendo un grande successo. Lei pensi che la serata di Capodanno abbiamo aspettato 4.600 bolognesi che sono venuti a festeggiare l'anno nuovo da noi? È stato molto bello, quindi alla fine mi ha portato fortuna.
Va bene,
quindi
va bene.
Quando vuole lei tornerò volentieri.
Bene, grazie Oscar Farinetti.
Grazie per essere stato
con noi.
Grazie.
Qui sul tema Facebook, sul tema, beh, interessante. Adesso riprendiamo, magari discutiamo con qualche ascoltatore, se volete, anche all'800 24 00 24. Quanto costa un panettone? Mi hai detto 20 euro.
$20 può essere. Poi sì, si trovano quelli da 8-9 dollari, insomma, un po' quelli scandinavi, di basso livello. Però tanti supermercati hanno quelli 20-30, poi fanno ovviamente
40, cioè così aumenti 60. Di $10 ogni.
Ma si trovano anche quelli da 60-80 dollari, sì. Vuoi uno buono, scusa.
Beh, ma quello anche qui, nel senso, senza andare lontano, anche da casa mia, cioè, c'è una pasticceria. Esatto. Sì,
abiti in una zona esclusiva, tu.
Però insomma il tema non l'abbiamo neanche terminato, c'è anche tutto il tema delle DEI.
Diversity, Equity, Inclusion.
Tutte le politiche.
Cosa? Vabbè. Diversity, equity, inclusion.
Sono le politiche delle aziende, per esempio, questo diciamo come accenno, pare che addirittura a Meta abbiano tolto gli assorbenti dai bagni dei maschi.
Questo è un grande, non so se qualcuno lo chiama progresso o un passo indietro, però in effetti i maschi non potranno avere più gli assorbenti.
Ecco, ripartiamo da qui tra poco.
Buonasera a tutti, e inizio scusandomi per il fatto che siamo
nessuno 100.000.
Auguri DJ Lucchette, rock and roll.
curtains near the station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawn light smiles on you leaving my contentment. You at the station.
Rida, maniera Spanaus, lunedì mattina però si sente anche per voi.
Pensa tu, Milan, i complottisti, sti poveri complottisti disgraziati, avevano ragione anche su Facebook.
Ma vai a cazzo! No, non è vero, non ho detto questo.
Un po' l'ho detto.
No, ma questo è Pietro La Corte.
Un po' sì, dai.
Ma guarda, ne stavo discutendo adesso con Andrew.
Non c'è niente di male a dirlo, dai.
Ne avresti potuto discutere anche tu durante la pubblicità se non fossi a casa, se fossi qui in studio. E io gli ho detto, ma effettivamente, cioè, per me Zuckerberg è una cosa doppiamente grave. Grave allora e grave adesso. E Andrew invece, che sta dalla parte del potere, dice
Non è così semplice. Cioè, ci sono... ovviamente personaggi come Zuckerberg che cambiano e non mi interessa difendere loro personalmente, però c'è un tema, ci sono i temi molto importanti di cosa fa il governo, cosa fa lo Stato. Lo Stato ha messo grandi pressioni su queste piattaforme e questo, c'è un tribunale che ha detto, che ha condannato, cioè, lo Stato americano, dicendo che voi avete sbagliato, non potete fare questa cosa.
Ma il potere farà sempre pressione, se c'è uno che al potere si piega.
È sempre togliere responsabilità, faranno sempre così.
Bravo, sono d'accordo con te, fermarli
quando lo fanno.
Appunto, se però trovano chi si adegua, il potere
va bene.
Continuerà.
Allora, quando ti arriva la CIA e l'FBI, tu fai resistenza. E noi,
bellissimo, posso dire che Andrew ha detto una frase meravigliosa: sì. Il sempre toglie responsabilità. Questa cosa che sostiene Alessandro Milan, che dice che tanto lo fanno tutti, è un po' il dire intanto lo fanno tutti.
Ma guarda che è Andrew che dice che sta difendendo Zuckerberg. Io dico, il potere ci proverà sempre a fare pressione per far passare propria verità.
Possiamo cambiare il potere, influenzare il potere.
Zuckerberg ci ha detto che all'epoca, siccome facevano la voce grossa, si è dovuto adeguare. E così, finché il potere troverà uno che facendo la voce grossa si adeguerà, il potere lo farà sempre.
Comunque i complottisti un po' avevano ragione, devi ammetterlo anche tu, nel senso che...
i complottisti,
sul virus,
cosiddetti complottisti da parte tua, che tu definisci con odio i complottisti, un pochino avevano ragione, inutile
stato
negarlo.
Detto il vaccino
i complotti,
è un farmaco,
viva i complotti.
E come tutti i farmaci ha effetti collaterali.
Il discorso era quello di mettere all'indice, colpevolizzare, cominciare a scuotere la testa appena qualcuno avanzava dei dubbi, trattarlo come il peggiore dei delinquenti.
Marco da Bologna. Marco, buongiorno.
Marco, sì, molto buongiorno.
Buongiorno.
Salve. Buongiorno. Io quando posso vi seguo in linea con le possibilità di lavoro. Nei giorni scorsi ho ascoltato i vostri ragionamenti sul caso Rami accaduto e ho pensato fosse utile il mio intervento. Io quando avevo 18 anni sono scappato dalla polizia a Bologna con la mia Vespa, con un amico, e scappando ho fatto un casino più grande di me.
Come mai sei scappato?
Ecco, questa è la cosa, a mio modo di vedere, interessante. A 18 anni si scappa per delle sciocchezze. quella volta sono scappato semplicemente perché, come poteva capitare, quella volta nessuno di noi adolescenti aveva un cinquantino che fosse tale.
Ah, era taroccato, era taroccato.
Era
quindi pensava di riuscirci.
Eravamo in corsia preferenziale, in due, senza casco. Sapevamo
Ma forse
che
il casco non serviva all'epoca. No.
Bravissimo, non mi ricordo più questa cosa qua, penso di no, perché ero bravino in merito, però mi ha molto impressionato il suo disappunto a Milan nei giorni scorsi, ovviamente dettato dalle critiche degli ascoltatori, no? Sul disgraziato Rami che scappa via.
Ne sono arrivate abbastanza.
Molte. Io devo dire che sono rimasto sconcertato perché quando penso a ciò che ero quella volta, ero un ragazzo bravissimo, educatissimo, di famiglia super bigotta.
Hai fatto una cazzata
gigantesca che è costata a me e alla mia famiglia un disastro. Quella volta mi è andata benissimo.
Perché
non
poi ti hanno individuato,
morto.
Immagino.
Cosa fantastica, lo dico con un filo di ironia, è che alla fine non sono riusciti nel tempo a individuarmi. Perché alla fine io scappando, poi alla fine sono caduto, la Vespa è andata contro un muro dell'ospedale, io ho conseguito il mio...
C'è Andrew che ha due occhi così, perché se succede in America, una bella pallottola verso la nuca...
È successo
di tutto, io sono scappato a piedi, mi hanno inseguito, erano in moto questi della polizia, tra l'altro, quindi loro
hanno fatto dei film su questo, ho visto tanti film.
Esatto, cioè una roba...
che la mia situazione è reale, con gli amici ne parliamo ancora oggi, ci si scherza. Ma quella volta successe veramente un putiferio.
Cioè, insomma, dire Marco, la morale che dice a 18 anni, con la anche l'ingenuità del diciottenne, ha fatto una grandissima cazzata che poteva finire anche in una grandissima tragedia, ecco, possiamo dire, no?
Io sapevo, esatto, io sono scappato via semplicemente perché non potevo nella mia testa di 18enne presentare ai miei genitori una multa di 3 o 4 milioni, ok? Semplicemente per quello. E questo però serve a definire il fatto che se poi io arrivo a casa e guardo in faccia i miei genitori, il mio appartamento e la mia vita quotidiana, sono un cittadino di ottima famiglia, che oggi ha un'ottima famiglia, mestiere, e bisogna fare molta attenzione.
Grazie Marco.
Alessandro Milan però difenderebbe questo, perché lui non si è piegato a una legge ingiusta, quella del casco, e quindi contro il potere che voleva imporgli qualcosa di ingiusto, e lui si è ribellato.
Vabbè, Fausto da Salerno, sentiamo Fausto.
Salve Milan, buongiorno a tutti.
Prego.
Chiedo scusa, intervengo, vorrei tornare un attimo sul caso Sala.
Sì.
E vorrei chiedere se Milan pensa davvero che il ministro della giustizia abbia fatto bene a mentire fino all'altro ieri, negando che ci fosse un collegamento tra il sequestro della Sala e l'arresto.
Vabbè, ma queste cose
non poteva fare altro.
Questione di mentire.
Fermatevi un momento.
La questione è che quando ci sono questioni di sicurezza nazionale, lo scriveva bene Mattia Feltri 3 giorni fa, è bene che non si sappia tutto. Cioè questa cosa che tutti devono sapere tutto.
Ma è il segreto di Pulcinella, no?
Ma va bene, infatti lo stiamo dicendo. Avevamo detto.
A New York in America a chiedere il permesso a Trump per poter disobbedire.
Però che non si sappia. Sono questioni di sicurezza nazionale.
Ma anche dopo la liberazione della Sala il ministro ha mentito.
Ma non è che ha mentito, certe cose. Io vi avevo detto quando è stata liberata Cecilia Sala, non vi stupite, andate a risentirvi sul podcast, non vi stupite che agli ascoltatori, se tra qualche giorno il ministro Nordio ordinerà ai giudici di rilasciare Abedini.
Certo, ma era scontato fino a poche ore prima
queste cose vanno fatte così a livello diplomatico. Sì, bisogna anche mentire. Se vuole dire mentire, diciamo. Mentire, bisogna, come dire, bisogna mentire, sì, mantenere, mantenere.
Ma anche dopo che è stata liberata la Zara, doveva mentire e inventarsi i codicilli legali per dire
a livello di sicurezza nazionale
di
le spie, non è Nordio, le spie a livello diplomatico si mente, si può dire, Andrew, cioè perché se no non si fa la spia. Non ci sono i 007, non ci sono i servizi segreti che si chiamano segreti, perché alcune cose devono rimanere segrete.
C'era un partito che voleva rendere tutto chiaro alla luce del sole con gli streaming, il Movimento 5 Stelle, ve li ricordate?
Dovevamo fare l'incontro Trump-Meloni in streaming per sapere cosa
una volta. E poi che è successo?
Era un presidente americano che voleva sempre essere onesto
in giro,
poi.
Riprende in giro.
Sì, mi è venuto in mente che c'era un partito che voleva rendere tutto chiaro alla luce del sole. E poi?
Comunque, i servizi
segreti.
Cos'è
un copione comico?
Bravo. I servizi segreti si chiamano così, segreti, perché qualche cosa di segreto deve rimanere. Poi è chiaro quello che è successo. Comunque, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
53 minuti, c'è un WhatsApp.
Uno, nessuno, 100.000. Che associazione a delinquere.
Manera, vai a Radio 24 a lavorare e rimani giovane.
E ti mantieni giovane.
Mi fa sentire giovane.
Ti mantieni giovane.
E ti mantieni giovane.
Non abbiamo parlato di Stormy. Leonardo, è tornata Stormy. Stormy.
È tornata Stormy. Io ripeto ancora una volta che già accoppiarmi, ho l'idea sola di accoppiarmi con una che si chiama Stormy, mi metterebbe una grandissima ansia da prestazione.
Sì. Storm, ricordiamo, tempesta.
Tempesta.
Sì, sì. Che era
qualcuno stuzzica, diciamo così, perché Stormy si è fatta chiamare così. In realtà si chiama Stephanie,
sì,
quindi
sì, è il suo nome, era il suo nome da pornostar. Una cosa che gli italiani non capiscono, ci ha detto Andrew, effettivamente, è che c'è il primo presidente che verrà insediato tra una settimana, pregiudicato, di fatto adesso pregiudicato, 34 capi di accusa di cui
felonies, quindi poi, reati, categoria grave,
ma non sconterà un giorno di pena.
Non c'è la pena, c'è una condanna senza pena, senza conseguenze. Perché? Allora, poteva il giudice dargli un anno di carcere o qualcosa, però per la prima violazione di solito non si fa. Poteva dargli una sanzione. Gli ha già fatto delle sanzioni quando parlava troppo e non rispettava le regole della corte. Sì. Però il procuratore ha detto, purtroppo, siccome la legge dice che il presidente degli Stati Uniti non gli puoi fare nulla, sta per diventare presidente, quindi mi piego a questa cosa qua.
Anche lui.
Quindi non è normale. Vabbè, alla legge. La legge dice così, non posso fare nulla, però la condanna sì. La condanna sì.
Piegati.
E per voi. Piegati. Perché voi che piegati. Pensate.
Ci vorrebbe un Geppi Garosio.
Che non sia importante, e invece no, perché Trump si è opposto in tutti i modi, non voleva questa cosa qua, no, e farà certo appello a questa cosa qua, perché risulta pregiudicato, non potrà, ci sono una serie di conseguenze sulla sua vita, tipo? Che non solo, poi dipende dallo Stato se perde il diritto di voto, per esempio.
Ah, non potrà votare tra 4 anni.
Bisogna, vabbè, tanto bisogna vedere, tanti, dipende dallo Stato, dalle conseguenze di queste cose. Però tendenzialmente perdi dei diritti e quindi puoi fare solo presidente.
Sentiamo Adriano dalla provincia di Udine, prima del giornale radio. Adriano, se è rapido, gentilmente.
Buongiorno, ringrazio per avermi chiamato. Dunque, io, come ho già spiegato, su Facebook, su Meta, scrivevo quello che pensavo, ma senza cedere nelle espressioni, senza cedere nelle considerazioni, e purtroppo Facebook mi ha bloccato il profilo e ho dovuto reinventarmi il nome e cognome, diventare rumeno per poter avere un profilo.
Perché rumeno poteva diventare italiano con un altro nome.
Sì. Beh, ma ho dovuto rivoluzionare il nome e cognome.
Vabbè. L'algoritmo ha colpito, uno dei tanti che hanno l'algoritmo di Meta ha colpito. Anche a me a volte hanno te l'ho mandato, anche uno che avevo fatto a difesa degli americani. Ah, sì. Però l'algoritmo ha letto ho scritto questi americani stupidi, ma era ironico.
E questa è la censura, detto, la censura, no?
L'algoritmo mi ha detto questo post viene tolto perché è offensivo verso una categoria umana.
D'altra parte è giusto difendere gli americani,
ma io
quando
gli stavo
vuoi
difendendo, era ironico. Comunque, l'algoritmo Andrew, non capisce l'ironia. Vabbè.
Andrew, ma se non sbaglio i 34 capi di imputazione di Trump, sì, riguardavano tutti i pagamenti,
sì,
che avrebbe
aver
fatto.
Mentito
erano 34 pagamenti.
Sì,
lui avrebbe mentito su questi 34 pagamenti.
Intanto ha voluto scaricare il costo, poteva evitare, vabbè, ma due ha mentito su che cos'era. Comunque non dovrebbe perdere il diritto di voto perché non ha fatto.
Dobbiamo chiudere.
Non è andato in prigione.
Dopo il giornale radio.
Vedete, io credo che se gli italiani hanno deciso di affidarci
uno, nessuno, 100 Milan,
sia esattamente perché
Alessandro Milan e Leonardo Manera
sono riusciti a fare qualcosa che nessuno considerava possibile. Per esempio, menzogne, colpi bassi,
uno, nessuno, 100.000.
presidente pregiudicato, ma soprattutto l'uomo più ricco del mondo, consulente del presidente, tossicodipendente da Special K. E non lo dico ironicamente, questa è una innovazione straordinaria al vertice della più grande potenza mondiale.
Inclusione.
La nuova forma di inclusione. Guarda, fa l'ironico qua, tutto contento, tutto è sgarzulo, si dice in Italia.
Ma sai perché?
Si dice dalle vostre parti, è sgarzolino Andrea Spannau.
È perché oggi sullo schermo qui accanto c'è una partita di basket NBA, quindi oggi sono contento. La settimana scorsa abbiamo fatto il football, no?
Sì, l'abbiamo fatto noi, no, in studio.
Ora mi viene da, insomma, a Musk si perdona tutto perché è geniale o perché è ricco? Non lo so, qual è la
causa? Ti rispondiamo tra un attimo.
Manera è un po' come quello zio complottista che alle cene di Natale tieni molto lontano dai tavoli dei super alcolici.
sì, è un po' così. Vabbè. Musk si perdona tutto perché è ricco o geniale, non lo so. Risponde Andrew Sgarzolino Spannau.
Perché è stato geniale o è geniale, sicuramente gli ha conquistato questa posizione. Poi il ricco lo fa avvicinare ancora di più al potere. Però attenzione,
sì,
vi avverto tutti di una cosa.
Sì, sì.
Nasce un conflitto.
Attenzione.
Un conflitto intorno a Elon Musk. Perché c'è gente come Steve Bannon. Avete presente?
Sì, un consigliere andato in carcere per Trump.
Esatto,
sì.
Adesso fa un podcast, però fa la base, lui parla alla base. No? Lui critica tantissimo Musk, dice che Musk è troppo aperto alla Cina, troppo aperto agli immigrati, no? Non è un vero democratico. Poi questo del Sudafrica, paese razzista, come si permette di dire agli americani cosa fare?
Vabbè, non è che se sei del Sudafrica sei...
E lui dice questo, Musk, cioè, Bannon dice così. Ma la cosa interessante che vi metterà in difficoltà che Musk in questo gioco risulta quello più ragionevole. Perché lui è contro i dazi, il protezionismo troppo forte rispetto alla Cina.
Perché non fa affari.
E per maggiore immigrazione, perché servono immigrati per lavorare anche nelle sue aziende, anche gli immigrati professionali. E quindi c'è uno scontro tra la fazione America First più dura e Musk, risulta quello un po' più mainstream.
Tra l'altro, senti un po' un ascoltatore, Leonardo, e questa è una bella domanda del signor Paolo. Secondo voi, conoscendo la personalità di Trump, cercherà di proporre il terzo mandato? Sapete che in America si possono fare solo due
dovrebbe
mandati.
Cambiare,
come
sì,
Putin,
la
come Putin che ha cambiato la Costituzione.
Conoscendo la personalità, sicuramente ci proverà.
Senso,
anzi, ne ha già parlato, ha già scherzato su questo.
Lui
come fa sempre, lui butta lì le cose e vede le reazioni. Per adesso reazioni aperte a questa possibilità sono state zero, quindi speriamo che rimanga così.
Vabbè. Leonardo, che cosa stavi dicendo?
No, dicevo che se un'altra persona vicina ai vertici del potere, come Musk, dicesse apertamente di usare droghe, per esempio in Italia, non so come verrebbe accolta questa cosa.
Malissimo, malissimo.
Perché voi siete moralisti sulla droga?
No, ma,
moralisti sulla droga, ma come dire, c'è uno che ti dice ho usato la chetamina, no, e poi ha un ruolo di governo, cioè, magari ci sono magari quelli che in passato, non lo so, il parlamentare, se ne è tanto discusso, però finché lo fai...
Partito radicale, scusa, dicevano.
Vabbè, se lo dici in maniera esplicita... Allora non ti do un ruolo di governo, no? O no, Leonardo?
Sì, appunto, però negli Stati Uniti questo è possibile e anche d'altra parte i vertici del governo italiano mi sembra che non disprezzino Musk per questo, diciamo. No?
Però quando lui ha messo questa cosa, che usa la chetamina anche quando sta lavorando, è caduto un po' il titolo in borsa la prima volta che l'aveva detto, che la gente ha detto questo qua forse c'è o non c'è. Comunque non ha un ruolo di governo e questa è una cosa molto importante. Questo DOGE, il Dipartimento Esterno, non è una cosa formale. No?
Ma non abbiamo parlato invece degli incendi. C'è, a proposito di complottisti, mi diceva Lorenzo Nespoli dalla redazione che fioriscono i più grandi complotti sulla questione degli incendi che stanno devastando la mezza California.
Qual è questo complotto? No. Dai,
beh,
dicelo.
Il complotto è, stanno occultando, non so, le prove contro P. Diddy, sai, il rapper. Abbiamo fatto anche una puntata del podcast Diddy. That's America. Oppure le prove contro Epstein, che poi Epstein non c'è più, però si è suicidato, non si è suicidato.
Però non si è mai saputo tutto l'elenco di quelli di Epstein.
Cioè sarebbero degli incendi voluti da chi? Ecco,
sì. Voluti da chi ha tagliato il bilancio dei pompieri, no? La realtà è che questi incendi non sono cose che sono nate, insomma, nati ieri, sono cose che succedono da secoli, se non millenni. E i nativi americani,
esatto, avevano
i nativi
messo in
americani, Chumash e Tongva, che Leonardo conoscerà benissimo, sì, essendo suo popolo. I Chumash e i Tongva facevano ogni tanto degli incendi controllati per evitare poi che scoppiasse l'incendio più ampio.
Cioè loro avevano capito, loro sapevano, poi sono arrivati questi bianchi imperialisti.
Ma soprattutto dagli anni 50-60 in poi a costruire in queste zone dove prima non si costruiva perché sono zone pericolose. Arriva il vento Santa Ana con una N, no? E in questo periodo di solito un po' prima fa disastri.
Se tu dici in questo modo vuol dire che neghi in qualche modo l'evoluzione del riscaldamento globale dicendo che ci sono sempre stati.
No.
Quindi vai contro, sì, vai contro tutti quelli che dicono che
dicono che tutto questo è risultato del riscaldamento globale. Sì, poi che un grado in più di temperatura faccia diventare 5%, 10%, 15% più forte l'incendio, questo ci sta. Però gli incendi ci sono sempre stati. Poi leggete anche i rapporti dell'IPCC, non è che dicono che arriva l'uragano a causa di diventa un po' più intenso a causa del riscaldamento globale. Vabbè, ok, però gli incendi ci sono sempre stati.
Va bene,
quindi
per
chiudere il discorso possiamo dire che se gli americani non avessero sterminato i nativi americani tutti questi problemi non ci sarebbero.
Soprattutto i Chumash.
È vero, perché loro sapevano come fare. Molto bene, invece c'è la questione dei treni. Noi abbiamo, come dire, la nostra sciagura non paragonabile a quella degli incendi. Però, insomma, ci sono dei problemi, pare anche oggi, abbiamo sentito, sulla questione dei treni, non al livello di quello che è successo sabato, quando a un certo punto anche le ferrovie dicevano vi sconsigliamo di usare il treno, così, magari nella stazione. Ne parliamo tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Battuta è quella che dice quando c'era lui i treni arrivavano in orario e l'altro è perché non hanno fatto capostazione. Oggi ci vorrebbe un capostazione così, vero?
È Troisi che fece questa battuta. Sì. Allora, bastava farlo capostazione. Va bene. Adesso i treni, ragazzi, avete sentito notizia tra l'altro di oggi del nostro Andrea Ferro, ma pare che sull'alta velocità Roma-Napoli ci siano dei problemi per un passaggio a livello, un passaggio a livello, treni anche oggi in ritardo fino a 60, 90, alcuni 100 minuti. Non parliamo di quello che è successo sabato, quando a un certo punto l'annuncio delle Ferrovie dello Stato era: vi preghiamo di non mettervi in viaggio in treno, e uno era in stazione.
Solo viaggi essenziali.
Si ride, ma in realtà a essere in quelle situazioni io posso immaginare quanto uno gli prenda la rabbia.
È capitato più volte nei ultimi mesi. Sì. L'anno scorso, viaggiando tantissimo nei mesi di autunno per le elezioni, per andare a Roma, andare di qua a fare conferenze, devo dire che la situazione è peggiorata sicuramente in termini di affidabilità dei treni. Ho chiesto a qualcuno, ho chiesto anche a una grande sindacalista che ho incontrato in treno, e cosa dicono, a parte gli scioperi, che un capitolo a parte, che ok, parte quello, la rete è sovraccarica. Siamo in troppi a spostarci.
Il ministero dice le linee sono iperutilizzate.
E quindi quando vi dicono non prendete la macchina, prendete il treno, no, dovete prendere la macchina.
Tu rispolvereresti?
Io rispolvererei qualche vecchio state a casa, ci vorrebbe. Non andiamo.
Chiediamo a chi ne sa, il professor Andrea Giuricini, esperto di economia e dei trasporti, ben ritrovato. Buongiorno professore.
Grazie per l'invito, buongiorno.
Allora, c'è un po' di tutto vero in tutto quello che abbiamo detto, c'è anche la sfiga, almeno il ministro Salvini pare che abbia parlato di sfortuna per i due pantografi che sabato hanno tranciato un cavo, eccetera. Da dove partiamo?
Beh, da dove partiamo? Forse dall'ultimo punto di Andrew Spannaus, che è quello relativo che alcuni punti della rete sono indubbiamente sovraccarichi. Nel senso che abbiamo tanti treni, Milano Centrale abbiamo 750 treni al giorno, Roma Termini 1000 treni al giorno, e sono punti critici, perché chiaramente se succede qualcosa a Roma Termini, Milano Centrale o nei nodi urbani, cioè quelle aree intorno alle città dove tutte le tipologie di treni, dall'alta velocità agli intercity regionali, e anche chi magari si ferma a Rogoredo vede passare anche dei bei treni merci, si capisce che al minimo problema rischia di andare in tilt un po' tutto il sistema. Quindi in queste aree particolari noi abbiamo un problema di congestione, tanto che sono state dichiarate stazioni sature, Centrale e Roma Termini.
Infatti leggevo che per esempio su Milano, ma anche su Roma, Milano c'è anche la stazione Garibaldi, c'è la stazione Rogoredo, anche a Roma ci sono altre stazioni, e molti dicono, molti esperti dicono, la gente non è abituata anche a dislocarsi sulle altre stazioni. A Milano si va alla Centrale.
Beh, Garibaldi comunque è incasinato.
Sì, sarà incasinato, però insomma, questa potrebbe essere una prima soluzione per sciogliere quei nodi chiave? O non basta?
Assolutamente. Assolutamente sì, è una soluzione chiaramente di breve periodo, io la chiamo prioritizzazione del traffico, che significa che non tutti i 1000 treni che vanno a Roma Termini probabilmente potranno continuare ad andare a Roma Termini, ma alcuni di questi si dovranno fermare a Roma Tiburtina. Come fare questa scelta? Chiaramente a mio parere ci vogliono dei criteri cosiddetti socio-economici, esistono anche delle guidelines che stanno uscendo a livello europeo per decidere quali sono questi criteri, ma chiaramente non tutti sono contenti, perché se devono scendere a Roma Tiburtina magari non tutti sono contenti di non arrivare a Roma Termini o a Garibaldi al posto di Milano Centrale, però sono soluzioni di breve periodo. Nel medio periodo quello che si può fare è cercare ad esempio di introdurre tecnologia, e questa tecnologia esiste, si chiama RTMS, alta densità, che permette di avere nei nodi urbani treni meno distanziati, cioè uno più vicino all'altro sempre in sicurezza, un po' come succede nella metropolitana, però chiaramente ci vogliono tanti soldi, si stanno facendo questi investimenti, ma ci vogliono anche anni per portarli a termine, e si capisce quindi che non è una soluzione che si trova in un giorno.
Ma quindi il tema di questi giorni è l'opposizione accusa il ministro Salvini in quanto ministro delle infrastrutture, c'è una responsabilità a suo parere dell'attuale governo, oppure questa è una situazione che si trascina da anni e quindi non è imputabile nello specifico a Salvini?
Adesso, senza entrare nella polemica politica che non sta a me, io quello che dico è che indubbiamente adesso si stanno facendo grandi investimenti anche dovuti al PNRR, quindi sono scelte, diciamo, che derivano da qualche anno, addirittura da governi diversi, perché abbiamo avuti governi diversi negli ultimi anni. L'altra cosa è che indubbiamente il traffico è cresciuto e quindi le problematiche possono capitare più spesso, e indubbiamente l'altro punto è che per diversi anni magari non si sono fatti tutti questi investimenti. Farne tanti di investimenti ti provoca però dei problemi, perché abbiamo tanti cantieri, l'abbiamo sentito dire tanto spesso, tanti cantieri significa tanti lavori, un po' come è successo a Roma per il Giubileo. non esiste neanche un buffer, diciamo, di sicurezza.
Sì, ricordiamo per esempio le polemiche quest'estate, quando è stata interrotta la linea, non so, Milano-Venezia, uno doveva andare a Milano-Bologna, Bologna-Verona, per dire, no?
Sì,
pagando
fare
due biglietti,
però.
Sì, pagando il doppio.
Sì. Ma Giulicini, la questione della, cioè dei cambiamenti negli ultimi anni, cioè la gestione della rete rispetto alla gestione dei trasporti, cioè ha influito sulla qualità della rete? Cioè è sufficiente, a parte le stazioni, le questioni più urbane, la rete fuori dove a volte c'è qualche guasto, qualcosa, è abbastanza sorvegliata? La situazione, cioè, di RFI e della gestione funziona o no?
Allora sì, bisogna dire di sì, nel senso, sulla linea ad alta velocità pensiamo che ad esempio quando si esce da Rogoredo, perché arriva da chi parte da Milano, poco dopo Rogoredo inizia la vera e propria linea ad alta velocità, poi attraversa Bologna magari anche con il nuovo passante, ecco, queste linee di solito abbiamo ancora capacità, cioè non siamo saturi, e di solito i guasti non succedono in queste linee, che sono abbastanza nuove. Laddove succedono sono soprattutto nei nodi urbani, a Orte esattamente. Perché? Perché quella è la direttissima. Beh, la direttissima è stata la prima linea ad alta velocità in Europa dopo i giapponesi, nel 77 il primo pezzo è stato fatto, addirittura prima della Parigi-Lione, e quindi è un'opera che ha quasi 50 anni, che è sì in manutenzione, ma è un'opera che inizia a avere i suoi anni, e quindi è più facile che possano succedere lì dei problemi. La cosa, fra virgolette, fortunata, che almeno in quel punto abbiamo anche la linea tradizionale in parallelo, quindi se si rompe un treno si riesce a deviare sulla linea tradizionale, non sempre è così purtroppo.
Insomma, io credo che per un po' di tempo, visto che sono problemi che non si risolvono in 448, dovremo far fronte a questa situazione. Certo, poi le situazioni drammatiche come quella di sabato, legate a un pantografo che trancia un cavo, sono, come dire, estemporanee, però una criticità mi sembra che bisogna riscontrarla ancora per un bel po'.
Assolutamente sì, e oltretutto teniamo anche in considerazione che i grandi lavori stanno andando avanti, cioè grandi investimenti, grandi cantieri significa, come ritardi. Dicevo prima, possibilità di avere problemi. PNRR, sappiamo che i soldi devono essere spesi entro giugno del 2026, ma sappiamo anche che le grandi opere ferroviarie in realtà sono opere che andranno avanti nei prossimi 10 anni, quindi indubbiamente sarà un periodo non semplicissimo, e bisogna dirlo, secondo me, molto chiaramente.
Quindi fondi ci sono, cioè i fondi ci sono sufficienti, i lavori sono pianificati.
I lavori sono pianificati in linea di massima, moltissimi lavori, molti fondi sono stati messi, il piano industriale di IFS che è stato appena presentato mostra che comunque molti soldi ci sono, è chiaro che da qua ai prossimi 10 anni altri fondi dovranno essere trovati per risolvere tutte le problematiche.
Noi intanto la ringraziamo, Andrea Giuricini, il consiglio di un'altra maniera, estate a casa.
A casa. Nel frattempo però io consiglierei alle Ferrovie dello Stato di togliere l'orario di arrivo. Partenza, sai, si che mette una solo volta la partenza, forse arrivo.
Abbiamo ironizzato, prego, anche sulla partenza, che una volta da Roma a Genova sono partiti mezz'ora prima. E sono arrivati i passeggeri, anzi, che dicevano: ma come è partito? Bisogna, e se no non riuscivamo ad arrivare in orario.
Sì, ma dovrebbero aggiungere 20 minuti a tutte le cose, così.
E quello di arrivo.
Ma sì,
come il consiglio ieri? È andate in stazione, se dovete partire poi si vede.
Prima o poi.
Prima o poi. Sì.
C'è una compagnia aerea che secondo me fa così, mette un orario di arrivo più tardi, non faccio i nomi, e poi dicono la metà del tempo siamo arrivati in anticipo. Perché
quasi tutte le compagnie aeree fanno così ormai, mettono l'orario di volo un po' più lungo di quello effettivo.
Sì, la partenza è quando parti dal gate, mica quando
la partenza
sì,
è quando
ma l'orario di arrivo è sempre
quando tocchi,
insomma,
sì.
È quando tocchi. Allora, c'è una scena abbastanza spiacevole, devo raccontarla per chi non riesce a vedere la radio dal di dentro, mentre Deborah Rosciani si accomoda. C'è un Sandro Fortunati che è in panciolle, cioè uno che ha in mano la sicurezza tutta informatica della radio, e da qui da un'ora che è in panciolle seduto su una poltrona tipo un re così, che assiste alla trasmissione, cioè proprio Leonardo,
potremmo mandare lui a
potremmo creare
occuparsi
un bug
della,
mettere un trojan
dei treni,
qualcosa,
dei treni della situazione Ferrovie dello Stato, mettiamo Sandro Fortunati,
sì.
Vediamo come va.
È così, è in panciolle da un'ora che assiste alla trasmissione, niente, tutto a posto, funziona tutto, va bene, fai pure, è venuto a vedere.
Quando andrà via non, significa che non funzioneranno più le cose.
Esatto, cioè, esatto, se lo vedete correre via vuol dire che c'è Deborah Rosciani che sta facendo sta preparando la borsa e quindi
non
siamo,
la vedo.
Siamo pronti, c'è Mauro Meazza, tutto
scorre.
Salutami tutto
Andrews che non mi vede preoccupato, no, diglielo che ci sono.
Sì, sì, c'è.
Vedo una sede vacante.
Ti chiama Andrew, non Andrew.
Andrews, mi è venuto Andrews, ho messo la S di spannauso, vabbè.
Vagante, vagante la S.
Vabbè.
Vabbè, stavolta te la sei un po' tirata, però Deborah, da Leonardo, era posso, stato zitto
posso
fino
fare
adesso.
La borsa, ma mi lasciate prego, stare almeno di lunedì mattina, prego, che è difficile per tutti.
Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milan, Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Fila tra Pero e Cormano a causa di un incidente. Secondo me è colpa di Salvini, non di quello che ha fatto l'incidente.
Ma non e voi, può prendere il cosa treno, ne pensate?
Cosa c'entra però, caro ascoltatore?
Ci avete fatto caso che in qualunque ministero vada Salvini succedono sempre dei gran casini.
No ragazzi, però questa cosa della sfortuna, io sono furibondo quando sento la questa cosa della, a parte che essere superstiziosi porta sfiga, questo è notorio, e poi
questo porta sfiga, cioè sei superstizioso.
Ma sì, è una vecchia battuta, è una vecchia battuta, okay. Ma non c'è, cioè, questa cosa della sfortuna, ma sapete che c'è gente, non è il caso di Salvini, c'è gente che si è suicidata perché, pensate a Mia Martini si è suicidata perché quando nell'ambiente ha iniziato a dire porta sfortuna, porta sfiga, no? Ci sono persone, ma non si dicono queste cose, non si dicono.
Pannau che critica le nostre ferrovie, ma che vada in America in ferrovia.
Le ferrovie sono eccezionali in Italia, solo che siete in tanti, siamo in tanti, spostacci, le uso sempre.
Comunque è incredibile come non c'è una persona che riesca a dire bene il nome di Andrew Spannaus.
E non è difficilissimo.
Com'è che si dice? Andrew
Spannaus.
Sì, ma qui siamo al, come dire, al particolare Andrew, anche Deborah, Andrews Span.
E quindi siamo passati dal cognome, adesso andiamo al nome, di come si pronuncia il nome.
Sì, sì, sì.
Ma l'ascoltatore di prima, che tu hai detto cosa c'entra, vorrei dire, perché siccome adesso stanno accusando, dicendo che è colpa di Salvini, ci sono questi problemi sulle ferrovie dello Stato, lui diceva in realtà sono problemi endemici che ci sono comunque da tanto tempo, lui diceva adesso mi è capitato, sono in coda sulla Pero Cormano, sarà colpa di Salvini, ma era ironico, no?
Sì, certo, cose colpa di Salvini.
No.
Sì.
Non avevi capito, diciamo.
Vabbè.
Hai capito?
Ho capito. Ma vai a ma no, adesso questa cosa possiamo cancellarla? No, ma non sono io, è Pietro La Corte che manda in onda queste cose. Io
no,
non ho mai.
No.
Come no? Ma guarda
no,
che.
No.
Perché questo dice nom?
Nom, no nom.
No, no nom. Fabio dalla provincia di Vicenza.
Pronto?
Sì.
Sì.
Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti e tre.
Good morning.
Good morning.
Ecco, yes. Allora, yes. Premetto che sono un amico di Spanhaus perché ho lavorato negli Stati Uniti e rispetto moltissimo quel popolo e ringrazio le esperienze che ho fatto. Ho 67 anni.
Ma perché devi prendere in giro l'ascoltatore? Scusi, la sta prendendo in giro Manera, le sta facendo il verso. Ma
non è vero, no, non diretto a Milan.
Prego,
che
prego.
Prego.
Ce l'ho anche con Manera, perché io ho lavorato anche a Salò molti anni fa, quando avevo 20 anni.
Sì.
Speriamo non sei democristiano, però, perché se comincia così poi ci mette a attaccarci.
Sì, sono un ex democristiano. Ho 67 anni.
Capito, adesso ci va male, Leonardo.
Vabbè, insomma. E poi anche Milan, è meglio che faccia una ricerca nella sua, nel suo albero genealogico.
No.
E probabilmente di Rovigo.
No.
Ma il tema di questa telefonata c'è?
Esatto, ma lei ha chiamato.
Il tema è la ferrovia. Il tema è la ferrovia.
Ecco, la ferrovia.
Sì.
Semplicemente questo. Secondo me il signor Spanhaus ci è andato vicino, ha voluto dire qualcosa, però poi, come sempre, qui in Italia le cose finiscono lì. Perché non viene detto l'analisi strutturale di quel pantografo che ha rotto il cavo? Ci viene detto la sfiga, vabbè, io non sto neanche lì a fare polemiche, ma dico perché un pantografo di un treno rompa un cavo e va analizzata la cosa, no?
E lo sanno già. Sarà vecchio,
o è lo strisciante, o è lo strisciante consumato sul pantografo del treno, o è il cavo che, logorato da tanto lavoro, e ha finito la sua vita e quindi è arrivato al punto di rottura.
Materiale obsoleto, bene.
Lei dice che è un problema di manutenzione alla fine.
A questo punto sì, è solo che probabilmente si va a nasconderlo, perché qui analisi...
Ma magari non lo si nasconde, magari lo sanno.
Sì, lo sanno, ma non ci viene detto. È semplice, no? Poi dopo il
come nella diplomazia.
Ecco, come nella diplomazia. C'è questa cosa che se le persone non sanno, cioè che non esce uno e dice...
Sapere, è giusto, la democrazia è questo.
Ma sì, ma è giusto sapere, ma a me interessa sapere il fatto che ci sono stati dei mega ritardi, poi che fosse usurato o non usurato, sicuramente qualche problema ce l'ha. Sì. Se una cosa funzionasse non ci sarebbero dei problemi, e questo, e se non ha funzionato vuol dire che
giustamente l'ascoltatore dice che bisogna
fare
gli investimenti necessari da manutenzione, così le cose non succedono, piuttosto che solo che piangere sulla situazione.
Che c'è?
No, niente. Avevo ragione.
Passi tutto il tempo sei così. Adesso quando tu farai il tuo personaggio, Garosio. È bello.
Guarda,
no?
Che lo fate tutto voi giornalisti di Radio 24. Quando c'è qualcuno di cui non condividete le idee, fate sempre.
Ecco.
Sempre così fate.
Ma adesso portiamoci avanti di un attimo. Dopo il traffico, tu sarai in grado di produrre un personaggio che ha invitato a casa tua?
No, ho delle fake news. Quando c'è Andrew, allora la mia regola è, normalmente, quando c'è Andrew non faccio il monologo, non lo preparo, e poi faccio di solito le fake news.
Vabbè, qualcosa per riempire la trasmissione.
A che ora chiudiamo oggi?
Non lo so, te lo diciamo con
calma.
Come
diceva mio padre, hai tirato insieme qualcosa?
Ecco, alle 55.30, alle 55.30 chiudiamo. Intanto andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Dio mio, com'è bella!
Oh, perché non l'ho chiamata all'italiana Andrea Spanato? Cioè, sarebbe semplicissimo. All'italiana, basta, punto.
Dov'è la diversità e l'inclusione?
Esatto. Esatto, l'inclusione, scusate.
Mi volete costringere a conformarmi?
Molto bene.
E chi ha detto che il cavo tranciato dipende dalla sfortuna? Potrebbe essere anche una manina.
Magari c'era qualcuno su quel treno che non doveva arrivare.
E va bene, allora siamo arrivati al momento delle fake news. Ricordiamoci, Leonardo Manera ci sottopone delle notizie e Andrew Spanhaus, che è un grande giornalista, deve dire se siano vere oppure
ma
false.
Ma oggi cercherò di sbagliarle tutte. L'ultima volta l'ho azzeccata, questa volta cercherò di sbagliarle. Vediamo.
Io non suggerisco nulla.
Oggi sono facili.
Però vediamo, vai Leonardo, vai.
Negli Stati Uniti, nello Utah, c'è stato un boom di richieste per modelli che assomigliano a Gesù. Questi modelli, spesso con barba e capelli lunghi, vengono ingaggiati per posare in foto di famiglie e cartoline personalizzate. Le famiglie nello Utah, ma in tutta America, pagano fino a $200 l'ora per avere un Gesù nelle loro foto. E alcuni modelli come Bob Segers e Terry O'Carr sono diventate vere e proprie celebrità locali grazie alla loro somiglianza con il Messia. Tuttavia, Segars, uno dei modelli, è finito nella bufera dopo essere stato sorpreso a bestemmiare al supermercato perché gli si era rotto un sacchetto.
È falsa la notizia.
È tutta vera, tranne la parte l'ultima parte, diciamo, tranne la bestemmia.
Io l'avevo capito, dai, ormai sei capito il meccanismo di costruzione. Non si infastidisce.
Ha sbagliato, ha sbagliato, non ha saputo dove.
E non la sapevi sugli perché? Stati Uniti.
Ma cioè. La sai perché?
Perché?
Che nello Utah sono mormoni.
Utah!
No. È vero, e allora?
E quindi
ce l'hai con i mormoni?
Perché dovrebbe esserci la grande cosa per Gesù? Loro è pensano vero. Invece a no, a una religione
ieri sera
più fresca.
Non mi ricordo che trasmissione. Sì. Non ricordo che trasmissione era, ho visto un servizio sui mormoni in Italia che si stanno diffondendo sempre di più anche in Italia.
Vabbè, non ricordi la trasmissione, non ricordi il canale, ricordi vagamente questa cosa. Beh, sembra una fake
Bob Sager.
Sembra una fake news anche questa. Dai. Passiamo alla prossima.
La seconda, 0-1. La novantenne inglese Mary Williams ha trionfato così, in una maratona di videogiochi organizzati per beneficenza nei pressi di Manchester. L'evento, tenutosi in un centro commerciale locale, ha visto la partecipazione di giocatori di tutta l'età, ma è stata Mary a rubare la scena con le sue abilità sorprendenti. Mary, conosciuta come Gamer Grandma, ha iniziato a giocare ai videogiochi durante la pandemia per tenersi occupata e mantenere la mente attiva e ora, dopo una performance impressionante in una sfida di Fortnite, è contesa dagli sponsor.
90 anni,
direi che è in buona parte falsa, ma c'è una parte vera da qualche parte.
Tutta falsa, sbagliato, tutta falsa, 0-2, niente,
dai.
Oggi è grave. Allora, facciamone ancora un paio, poi parliamo d'altro. Un team, oggi faccio tutto
così. Sì, è Dan Peterson.
Vabbè. Un team di scienziati dell'Università di Cambridge, in Inghilterra, ha scoperto che il Botox, oltre a ridurre le rughe, può migliorare le capacità cognitive. Secondo i ricercatori, le iniezioni di Botox nel cuoio capelluto stimolano la crescita di nuove connessioni neuronali, migliorando la memoria e la concentrazione. L'unico effetto collaterale al momento pare essere una perdita di capelli proporzionale al numero di neuroni rigenerati.
È talmente assurdo che è vera la prima parte e falsa l'ultima.
Ci è cascato, è tutta falsa.
Vabbè, un disastro. Signori,
che oggi
è l'ultima
tutti.
Trasmissione di Andrew Spanhaus qui a Radio 24, perché la sua credibilità ormai è nulla. Va bene.
In Germania i genitori stressati possono usufruire di un congedo retribuito di 3 settimane, noto come cura. per recuperare le energie psicofisiche. Questo concetto è stato introdotto per aiutare i genitori in Germania a ritrovare il benessere mentale e fisico e può essere richiesto ogni 4 anni. Durante questo periodo i genitori possono riporarsi in cliniche, centri benessere, monasteri o altre strutture specializzate.
Mi sembra tutta
vero o falso?
Allora c'è un suggeritore che dice falso la notizia.
Secondo me è tutto falso, dai, figurati se i tedeschi sono così,
fanno queste falso, cose in falso, Germania
falso. Falso.
Andrew cosa dice? Andrew cosa dice?
Dato falso, dai.
Falso.
È tutto vero!
Ma non è vero.
Tutto vero.
Sì, in Germania fanno queste cose. 4. Io ho seguito Milan su questo, però contro i miei istinti.
Che facciamo? Ne volete un'altra ultima? Ormai, dobbiamo ormai, chiudere. Sì,
no, facciamone
siamo
un'altra.
In grossura. Diciamo, chiudiamo a 55.
È come i gol delle partite di calcio. Chi segna questa ha vinto. Se Andrew, se la zecca, annulla tutti gli errori.
In Svezia, un'app chiamata Scout Park sta trasformando i cittadini in vigilantes della sosta selvaggia. L'app permette agli utenti di segnalare veicoli parcheggiati in modo irregolare, scattando una foto della targa e caricandola poi sulla app. Se la segnalazione viene confermata, l'utente riceve una ricompensa di circa 4,30 euro per ogni multa emessa. Un gruppo di pensionati di Malmo è stato arrestato perché è sorpreso a spostare alcune auto in sosta vietata per poi racimolare più soldi.
Allora, la notizia è vera, però l'ultimo pezzo è falso.
E questa l'ha indovinata.
Oh, questo si salva e salva la tessera che non esiste da giornalista negli Stati Uniti. La tessera da giornalista inesistente negli Stati Uniti, perché sono un paese civile. Molto bene, allora.
Contro le corporazioni.
Allora, ci fermiamo qui per oggi. Caro Leonardo, hai da segnalare qualcosa?
Eh beh, giovedì sono a San Donato, all'auditorium di San Donato, e sabato dove sarò?
A Mortara.
A Mortara.
A proposito, teatro di Mortà, no.
Teatro auditorium di Mortara. Non so se è un teatro o un auditorium, devo controllare.
Non avevi una grande, importantissima riunione con un avvocato oggi per...
Sto andando adesso, stamattina vado, ho l'appuntamento alle 11:30.
Cari condomini! Sta affilando le armi, non ce ne sarà. Scusa, più per nessuno.
Piove in casa da anni ormai, dovrò fare qualcosa o no?
Ringrazio che c'è la pioggia, altrimenti finisce come Los Angeles.
Cari o condomini, mi trasformo in una rana oppure devo fare qualcosa.
Attrezzatevi, chiamate l'avvocato Merlo come controparte, cari condomini. Manera si sta guerrendo. Vabbè, ci farai
vedremo
sapere.
Vedremo come va a finire, sì.
A domani.
Forza.
Bye bye.
Vergognati, Milan.